Ringrazio innanzitutto la biblioteca e anche l'amministrazione per avermi invitato qua a presentare questo volume, che presenterò in forma critica, ma insomma cercando di essere moderato, anche se ci sono elementi sui quali vale la pena di riflettere sul modo di fare cultura in Italia, un po' prendendo spunto da questo volume, sul modo più o meno corretto di fare cultura in Italia. Ma prima una qualche nota sul senso del volume in sé. L'idea di fondo voluta dalla curatrice Patrizia Raina Sabadini era quella di dare un senso, utilizzando un linguaggio didattico, ma non terra-terra, comunque di un certo livello, della pluralità dei mondi che all'interno della cultura ebraica si possono esprimere e si esprimono nel corso della storia. Sia della pluralità di espressioni in una visione cronologica, per cui partendo proprio dalle fonti bibliche e dalla presentazione anche in forma quasi di manuale delle vicende culturali legate all'elaborazione culturale ebraica, dalle fonti bibliche in avanti fino a confrontarsi con la letteratura post-biblica, arrivando al Medioevo e all'età moderna, sia attraversando una serie di altri campi, il campo filosofico, il campo del vissuto ebraico in senso lato, con la descrizione di movimenti ebraici particolari che all'interno del variegato mondo ebraico comunque trovavano e trovano una loro legittimità, sia affrontando tematiche più attuali legate alle vicende che più propriamente in modo politico coinvolgono la presenza ebraica nel mondo, quindi delle note riguardanti e dei capitoli riguardanti la storia di Israele, dei capitoli riguardanti la storia degli ebrei nei paesi dell'Europa orientale sotto regime comunista e la delle persecuzioni sotto il regime comunista, sia naturalmente un ampio capitolo sull'antisemitismo preso in forma generica e sulla, diciamo, anche se oggi nel corso per gli insegnanti ho negato questa idea, nel suo momento purtroppo maggiore realizzazione, che fu la Shoah, durante lo sterminio degli ebrei per opera dei nazisti e dei loro alleati. Devo dire la verità che quest'ultima parte, che è un po' richiesta dalla cultura italiana, sempre quando si parla di ebrei si arriva sempre a chiedere ma l'antisemitismo, ma l'olocausto, adesso per fortuna si è arrivati a chiamarlo nel modo ebraico, che forse è più corretto, di Shoah, cioè di catastrofe. Mentre l'olocausto la parola olocausto dà un po' il senso di sacrificio religioso che non è molto attinente a quello che avvenne durante la Seconda Guerra Mondiale. C'è sempre questa richiesta da parte, dicevo, del mondo, della cultura italiana, quando si parla di ebrei, di avere comunque dei settori, dei volumi che ne trattano, che parlino specificamente di questa cosa. In realtà, devo dire la verità, per quanto riguarda un volume come questo, la vicenda dell'antisemitismo sarebbe in qualche modo spiazzata. Se si parla di cultura ebraica e di mondi culturali ebraici diversi all'interno del mondo ebraico, l'antisemitismo in realtà è una manifestazione esteriore, è una manifestazione che ha coinvolto fisicamente, emotivamente e in quant'altri modi il mondo ebraico, ma è una manifestazione che parte dall'esterno del mondo ebraico, che non è una produzione del mondo ebraico, per cui sarebbe in qualche modo spiazzato rispetto a un volume del genere. E tuttavia è evidente che non soltanto in questo caso si è tenuto conto di questa esigenza culturale e si è voluto colmare questo vuoto. È stata fatta la stessa operazione, per esempio, in quello che è un po' l'operazione preliminare alla pubblicazione di questo volume, sempre per opera della casa editrice Einaudi, che sono stati i due volumi degli annali della storia d'Italia in Audi dedicati alla storia degli ebrei in Italia, anche questi che hanno abbracciato una serie di campi, di temi molto molto ampia sulla presenza ebraica storica più che culturale, ma anche con importanti interventi sul piano culturale della minoranza ebraica in Italia e naturalmente non ha potuto mancare anche in quell'ambito uno, forse due capitoli che riguardavano l'antisemitismo, in realtà un po' scentrati, antisemitismo cattolico, quindi cioè gli ebrei apparivano, ma apparivano di sfuggita, sono vicende che riguardano il mondo non ebraico e la dialettica che nel mondo non ebraico a volte si sviluppa nei rapporti verso gli ebrei, che poi in realtà anche oggi si diceva sempre, un po' l'antisemitismo è un'ideologia politica che parla di un'icona di ebraismo che non sono gli ebrei veri e propri, sono gli ebrei che si vogliono costruire, che si vuole costruire il mondo antisemita, che vorrebbe che fossero così, ma in realtà gli ebrei sono altro, sono tanto altro, e dalle pagine di questo libro emerge chiaramente. Questa era la parte bonaria. Adesso vi spiego qual è il mio ragionamento un po' critico sull'operazione. Io in questo volume ho partecipato volentieri, ho scritto due saggi che in realtà sono sequenziali, possono essere letti in maniera sequenziale, sulla cultura ebraica in età moderna, nel quale tratteggio un po' una serie di momenti costitutivi che hanno portato alla costruzione della cultura ebraica come la conosciamo noi adesso in età contemporanea, momenti costitutivi che vanno ricercati in età moderna, fra 5 e 600, con la nascita di movimenti mistici che coinvolgono le popolazioni ebraiche di tutta Europa e anche del bacino del Mediterraneo. Adesso non vi sto a riassumere, se volete ve l'andrete a leggere, spero che ve l'andrete a leggere, ma che sono un po' all'origine di quello che sono poi diventati gli ebrei nel momento in cui con le rompere di quella che chiamiamo età contemporanea, con l'uscita degli ebrei da una condizione di segregazione, e si andarono a costituire nel corso dei secoli, degli ultimi due secoli. Un mondo ebraico, sempre dicevo oggi, molto molto variegato, che nel mio secondo intervento è abbastanza descritto esaustivamente, molto frammentato, che non risponde per niente all'idea dell'antisemitismo, dell'ebraismo come un gruppo solido umano, legato da forte solidarietà interna e da una serie di legami inscindibili, quasi di sangue. È un mondo invece variegato, spesso conflittuale fra i vari gruppi, con problemi di legittimazione reciproca molto molto, molto, molto forti, che danno l'idea veramente di un mondo molto vario che trae origini certo da radici comuni, da un comune sentire, ma che ha diversi tipi di espressione. L'elemento eclatante di questa diversità è dato dal fatto che Israele, lo Stato di Israele, nel momento in cui ha voluto fare una legge, la cosiddetta legge del ritorno, che poi è la stessa che vorrebbe fare adesso l'autorità nazionale palestinese per i palestinesi che vivono al di fuori della Palestina, cioè dare diritto agli ebrei di tutto il mondo di cittadinanza immediata una volta che volessero venire a vivere in Israele. Nel momento in cui è stata emanata questa legge, negli anni 50, non ricordo esattamente l'anno, il problema di fondo, che non è stato per nulla risolto, è la questione, lo dico in ebraico, mi hu Yehudi, chi è l'ebreo? Come si fa a definire l'ebreo? E in realtà, perfino lo Stato di Israele, che è quello che un po' anche dal punto di vista ideologico, si erge a difesa di tutti gli ebrei nel mondo e intervenire anche politicamente in determinati casi, a difesa degli ebrei nel mondo, mandando missioni in posti dove vengono perseguitati e cercando di portarli in Israele, eccetera, non riesce a stabilire per legge chi è ebreo e chi no. Proprio per questo problema di legittimità, di mancanza di legittimità reciproca fra i diversi gruppi, per cui i gruppi di ortodossi non danno legittimità, ad esempio, ai gruppi di riformati, che hanno in qualche modo deviato dalla retta via, secondo loro, i gruppi di riformati a loro volta hanno problemi con i ricostruzionisti quant'altro nel mondo. Questo è un po' il percorso che io ho seguito nel mio intervento. Ma detto questo, il problema è un problema di fondo sulla natura dell'operazione stessa culturale che è stata fatta. Io parlerei di politica editoriale distorta in questo paese. Patrizia Rainer Sabadini, che è una mia carissima amica, della quale voglio parlare il meno male possibile, ha tuttavia, per posizione familiare, per conoscenze, ha avuto accesso alla casa editrice Einaudi, che è una casa editrice di grande rilievo e di peso culturale in Italia, ha proposto un volume sulla cultura ebraica, presentando una scaletta, più o meno sensato, come vi ho presentato, e la casa editrice Einaudi, con un vizio un po' italico, per motivi di conoscenze personali, eccetera, si sono fidati e hanno fatto questa operazione. Ed effettivamente, dal punto di vista editoriale, l'operazione è andata a buon fine, nel senso che è stato prodotto un libro di discreta mole, di prezzo ragionevole, e ne sono state vendute moltissime copie, 8-9 mila copie bruciate in prima edizione, per cui con grande risonanza, diciamo, dal punto di vista industriale e del prodotto come casa editrice vista come azienda, diciamo. Dal punto di
Sì,
vista
era un argomento che desta curiosità.
naturalmente, naturalmente, dal punto di vista del prodotto culturale, però ci sono una serie di perplessità molto molto grosse. Prima di tutto, quello a cui ho accennato prima, che non è di poco conto, e cioè di inserire in un libro di cultura ebraica. Poi, se volete, ne discutiamo, il capitolo che riguarda l'antisemitismo. Possiamo dire che va incontro alle esigenze di mercato, ma non possiamo dire che sia una cosa che non si deve discutere nel piano editoriale di una produzione del genere. Secondariamente, ha commesso l'errore, a mio modo di vedere, imperdonabile per uno che fa un'operazione di questo tipo, che non dura un mese, è durato 2 anni l'elaborazione di questo libro, di mettere insieme degli autori che non si sono mai parlati neanche una volta, che hanno aderito a una richiesta per conoscenza, sempre un po' questo vizio italico, e fidandosi di questa persona, però in qualche modo senza sapere che cosa faceva l'altro, che cosa facevano gli altri, i colleghi che sono intervenuti in questo tipo di operazione. Il risultato è un'opera interessante complessivamente, ma molto disomogenea sul valore, sull'aggiornamento dei contenuti, sulla visione critica dei contenuti. Non so neanche se dirlo, vabbè, lo dico perché vale la pena di dirlo, perché è una cosa interessante, perché parla di come le vicende culturali e editoriali in Italia non sono comunque neutre. Lo stesso capitolo sull'antisemitismo, una parte del capitolo dell'antisemitismo, ha provocato delle reazioni giuridiche da parte di altre persone che avevano scritto testi sull'antisemitismo e che hanno riscontrato il reato di plagio nel capitolo riguardante l'antisemitismo. Non faccio nomi, ma per cui è proprio un libro che ha valore molto disomogeneo, addirittura fino ad arrivare a parti che sono state copiate da altri libri, da altre produzioni. Non nego la possibilità di offrire al pubblico italiano un prodotto fatto interamente di citazioni. Il filosofo Benjamin teorizzava libri interi fatti soltanto di citazioni, senza assolutamente dire altro di originale. L'importante è costruire un percorso di letture che porti a un determinato messaggio, quindi si può fare, però è esplicitato, va chiaramente esplicitato e il fatto di andare a copiare pezzi altrui non sta bene, diciamo così. E cosa posso fare? Posso indicare alcuni interventi di grande rilievo, soprattutto quelli iniziali, che ho chiamato un po' di didattici, quasi manualistici, ma che in realtà sono importanti perché danno un'idea quadro storica sulla nascita dell'ebraismo in periodi biblici e post-biblici, e della letteratura ebraica e della cultura ebraica in senso lato in età medievale e moderna. Naturalmente non mi guardo bene dall'esprimere giudizi sul mio intervento. E sottolineo l'importanza dell'articolo, che poi per la novità dei contenuti, dell'articolo di Gabriele Nissim, anche lì per una svista editoriale, che non compare fra gli autori nella copertina, poi è stata fatta una seconda edizione per in qualche modo risarcimento al poveretto, che se no Reinaudi si sarebbe beccata una seconda denuncia, perché già se ne è beccata una di plagio. Ma Gabriele sì, non se ne ha avuto a male, ma il suo intervento è importante e nuovo, perché è un'operazione, ho chiamato di revisionismo in senso positivo, di andare a sondare fonti che nella storiografia italiana, e non soltanto italiana, europea, non sono state sondate a fondo, sulla questione degli ebrei in Europa orientale sotto i regimi comunisti. Gabriele Nissim è un esperto di questo, ha scritto anche almeno altri due volumi sull'argomento, e questo è un po' un saggio sunto della sua opera, e è importante perché è un elemento di novità nel panorama editoriale italiano e di discussione. Quello che non è per niente di novità e che è un'occasione perduta, perché è stato pubblicato nel 99, no, nel 2000 addirittura, nel 2000 l'articolo sulla storia dello Stato di Israele è un articolo che riflette un vecchissimo modo di fare storia dello Stato di Israele, un modo molto ideologizzato, molto da sionismo socialista prima maniera, che è giudicato superato, ampiamente superato nella stessa Israele, dove invece ci sono dei fermenti storiografici di grandissimo interesse, che nel 2000 partono da l'origine di questi fermenti parte addirittura dalla metà degli anni Ottanta, di rivisitazione critica su fonti archivistiche e non su memoria della storia di Israele, anche autocritica molto forte, sulle quali valeva la pena in un'opera del genere di proporre una panoramica certamente più aggiornata di quella che abbiamo fatto. Queste erano le note bonariamente critiche, anche se un po' pesanti forse, a questo volume, per dire che ci sono volumi di grande interesse, come penso sia anche questo, che però hanno storie travagliate e possono presentare materiale disomogeneo sul quale il lettore dovrebbe essere attento criticamente nella lettura, senza avvicinarsi alla cultura ebraica come un mostro sacro e dire è tutto bello, è tutto oro quello che cola da queste pagine. E calerò un velo pietoso sull'intervento sulla mistica ebraica fatto dal rabbino Hazan di una setta ebraica che ha sede anche in Italia, e che non è un articolo filosofico, non è un articolo storico, è un articolo così di espressione di, non so, lo chiamerei di misticismo d'accatto, ma insomma, perché il misticismo è ben altro rispetto a quello che traspare da questo intervento, e dispiace che anche un intervento del genere abbia deprezzato una cultura, una cultura che fa parte della cultura ebraica e che andava forse in maniera più puntuale presentato da parte di qualche altro autore. E basta, sono qua a disposizione per domande. Curiosità, anche come volete.
Io volevo chiederle se, visto che ha lavorato molto sull'aspetto didattico, insomma, ho visto che se ne è fatto un gran parlare anche negli ultimi anni di questi problemi legati alla didattica, in special modo rispetto ad alcune questioni come specificatamente rispetto alla memoria. La memoria è sempre legata poi al discorso della Shoah, quando si fa questo discorso, almeno in Italia, è così. Io ho notato, per esempio, che nel mondo di lingua tedesca, nel mondo germanico, nelle ultime generazioni, l'insistere o della scuola, e anche in parte della storiografia, che poi è molto diversa in Germania, sul nazismo, e sotto l'esperienza del nazismo, ha provocato una situazione di rigetto, di grosso rigetto, per cui è qualcosa che viene vissuto come dai giovani, intendo dire, dalle generazioni comunque successive alla guerra, che sono nate dopo la guerra, come una sorta di colpa continuamente rinfacciata dai padri. E volevo un po' che...
Guarda, è un problema complesso e molto disomogeneo in Europa, per come viene vissuto. Si va adesso riflettendo e ci saranno delle riflessioni, perché è un tema anche nuovo, malgrado siano passati 60 anni, 50 anni dagli eventi che andiamo a ricordare con giornate come la giornata della memoria. È un tema nuovo nel senso che per esempio in Italia, appunto, la legge è del luglio di quest'anno, la prima esperienza è di questa settimana, della settimana scorsa, e deve essere ancora elaborato da chi è stato protagonista di queste esperienze. Io posso parlare delle mie esperienze personali in varie scuole che sono state decisamente positive. E devo dire la verità, mi sembra una questione che susciterà problemi sia dal punto di vista politico, nel senso che non è stata interiorizzata nel mondo politico, malgrado la legge sia stata votata da tutti gli schieramenti politici all'unanimità. In realtà ci sono i sentori di tentativi di strumentalizzazione di uso politico di questa storia, di questa memoria, per parlare di altro. E questi sono problemi che probabilmente sorgeranno in futuro. La questione di fondo che lascia perplessi e che deve far riflettere è l'idea che solo a 50 anni o a 60 anni dalla legislazione razziale in Italia, parliamo dell'Italia, e a 40-55, insomma, dallo sterminio, si sia maturata nella società italiana e nella politica italiana quest'idea di attribuire al ricordo di questo evento un significato così forte da costituire quasi la memoria dell'intero paese. La vicenda del ricordo e del rifiuto del ricordo nel corso di questo secondo dopoguerra è conosciuta ed ha anche le sue motivazioni, per cui per esempio si fa la storia di Primo Levi che viene rifiutato come autore di Se questo è un uomo, la prima opera che viene pubblicata in Italia sull'argomento, proprio dalla casa editrice Einaudi, proprio da una redattrice ebrea, Natalia Ginzburg, per cui lascia molto da pensare questa cosa. E È importante, credo, che malgrado qualche dissenso sia stato espresso nel mondo ebraico italiano, che la giornata della memoria in Italia sia stata attribuita al giorno del 27 di gennaio e non al 16 di ottobre, come si era detto, che era un po' l'offesa al mondo ebraico italiano, la deportazione degli ebrei dal ghetto di Roma, la data simbolo, ma il 27 di gennaio, che se proietta il tutto all'esterno, al di fuori di noi, deresponsabilizzando in parte l'Italia da questo tipo di azione, in realtà ci proietta nella dimensione di una realtà europea che ci porta a riflettere un po' tutti insieme come Europa alla costruzione di questa che può essere la memoria, una memoria comune, triste, sulla quale però riflettere, e sulla quale basare una futura, speriamo presto, Costituzione europea che si basi su fondamenti, su valori che sono di rifiuto della segregazione, di rifiuto dei fascismi e dei nazismi di ogni tipo. Reazioni di rigetto nelle scuole, ma sai, reazioni di rigetto ce ne possono essere. Spesso sono strumentalizzate in Italia da ben note frange politiche, per fortuna di estremismo, non hanno il valore che possono assumere o che hanno assunto in questo momento in area tedesca, dove ci sono anche motivazioni sociali molto forti e dove forse la riflessione storica è forse di più lungo corso che non quella italiana, e quindi ha lasciato anche delle tracce molto forti anche a livello didattico. E sorprenderà dire che ci sono delle reazioni di rigetto anche nel mondo ebraico. Il mondo ebraico nasce in questi anni in Italia, ma un po' in tutta Europa, un movimento che si chiama I figli della Shoah. È un nome, a mio modo, terrificante, nel senso che, secondo me, è terrificante, nel senso l'idea che noi, come è vero, cioè è un nome reale, nel senso ogni ebreo vivente è figlio della Shoah. Se la Shoah fosse arrivata fino in fondo, io non sarei nato. Per cui è evidente che è una cosa che dal punto di vista mio personale, come ebreo, mi coinvolge indirizza la mia riflessione nei confronti della Shoah e di quello che è successo, non soltanto in campo storico, ma in campo strettamente esistenziale. Detto questo, però, il rischio che si vede in frange del mondo ebraico è, e che rifiutano fortemente questo appiattimento sulla Shoah, è che la Shoah diventi in qualche modo un momento rifondante dell'ebraismo. Per cui prima della Shoah non c'era niente e noi siamo ebrei soltanto perché ricordiamo la Shoah. E quindi tutto quello che c'è scritto lì, la cultura ebraica in senso lato, quello che io stesso non conosco perché vado a studiarmi i testi, eccetera, non è più un mattone costitutivo della mia esistenza, del mio essere, della mia cultura, del mio modo di essere. Ma io sono ebreo soltanto in quanto ricordo, e vengo chiamato in quanto ebreo, per esempio nelle scuole, soltanto nei momenti in cui si ricorda la Shoah, non per parlare degli ebrei nel Cinquecento nel ghetto di Venezia. Per cui i rifiuti sono di vario tipo. Però secondo me, questa è un'opinione personale, l'idea di fondare su una mia memoria, che però non deve essere celebrazione naturalmente, ma deve essere riflessione, perché si dice, secondo l'insegnamento di Levi, cose del genere non possano più avvenire, ma in realtà perché ognuno di noi come cittadino, messo di fronte all'estremo, alla scelta, come ha fatto per esempio il giusto delle nazioni, Giorgio Perlasca, faccia la scelta giusta invece che metta a rischio magari un po' della sua vita o dei suoi beni o di quel che è, per fare la scelta giusta e non una scelta di barbarie che a volte, anzi spesso, è molto più comoda.